Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Maria Rosaria Omaggio incontra il sorriso. Il sorriso è Laura De Luca. La superiorità dell'uomo su tutti gli animali è che ad esso solo fu dato il privilegio divino del riso. L'uomo non può essere considerato seriamente che quando ride.
Così scriveva Aldo Palazzeschi nel Controdolore del 29 dicembre 1913, poi inserito nel Manifesto Futurista del 1919. Non ho resistito all'idea di incontrare il sorriso e mi ritengo fortunata di poter rivolgere a lui qualche domanda. Il sorriso rappresenta nella cultura comune l'espressione della felicità. Anzi, mi accorgo che sto sorridendo. Eccolo. Come nasce il sorriso?
Qualche esperto si è preso la briga di produrre uno studio approfondito. Ci vogliono 72 muscoli per fare il broncio, ma solo 12 per sorridere.
Il suo nome deriva dal latino subridere, ridere sotto, ridere delicatamente. Insomma, contenere la gioia dentro pur manifestandola. È un'espressione del volto umano che indica un sentimento di contentezza o di soddisfazione.
Esattamente. Esprimo benessere, serenità e apertura nei confronti di qualcuno o qualcosa. Ecco allora che ben 12 muscoli facciali si mettono al lavoro per sollevare gli angoli della bocca e soprattutto perché questo strizzare gli occhi a fessura, perché lo sguardo emana luce.
E talvolta però ci si incolla un sorriso per convenienza, per convenzione. E come si fa a distinguere?
Questi casi non mi riguardano. Si tratta di un meccanismo stereotipato. Niente a che vedere con me. Può fare un esperimento. Si metta davanti all'obiettivo di una macchina fotografica e pronunci meccanicamente la parola inglese cheese, che serve a stirare la bocca alla vocale I. Poi ripeta cheese pensando invece a qualcosa che la intenerisce. Confronti le immagini e troverà la risposta. Nel primo scatto gli occhi, lo sguardo, non sono coinvolti.
Si nasce sorridenti o si impara a sorridere?
Ambedue le cose. Il sorriso si presenta spontaneamente già nei neonati, quindi non viene appreso per imitazione, nasce come reazione fisiologica, ma solo dopo il quarto mese diventa un'espressione con intenti comunicativi. Dopo i 6 mesi poi diventa definitivamente una forma di socializzazione. Posso essere considerato un comportamento speciale e proprio della specie umana, tanto da rappresentare quanto mi differenzia dalle altre specie animali.
Mi scusi, no, sembrerò banale. Mi viene in mente la iena ridens. Non ne ho mai vista una, però mi fido degli zoologi.
Allora dovrebbe sapere che si tratta del suo verso che assomiglia alla risata umana. La iena non ride affatto, anzi non credo si diverta molto. È un'abile cacciatrice che spesso, per di più, si nutre di carogne. Sa che tra loro vige il matriarcato e che le più abili a divorare sono proprio le femmine. Forse quelle alla fin fine se la ridono per davvero.
Qual è la differenza tra lei, sorriso, è una risata?
Il ridere è spesso esteriore, superficiale, come un gesto che nasconde, che devia, che protegge. Il sorriso è ben altro. Il sorriso è interiore, è profondo, si costruisce pian piano, persino con estenuante sofferenza. E ci accompagna anche quando non si vede in faccia. Lo si emana. Il sorriso è uno stato mentale che agli occhi degli altri non ti fa nascondere. Praticamente fa parte di te, del tuo essere. La risata è quasi sempre solo esterna. Il riso è subdolo, perché può nascondere una infelicità di fondo. Spesso è un dispendio di energie.
In effetti, una sonora risata può diventare sghignazzo e nascondere scherno, persino invidia. Un certo orrore ci dentro. Però ci sono anche sorrisi tristi, o no?
Voglio risponderle con una frase del grande scrittore colombiano Gabriel García Márquez. Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. E persino Jim Morrison, uno dei più grandi cantanti rock della storia, suggeriva: sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere.
Grazie, magnifica riflessione. Però mi sorprende. Ero convinta che foste parenti, diciamo così, col riso. Una specie di fratello maggiore. Invece mi parla di perdita di energie. Non per essere polemica, ma a quanto mi risulta, ridere nella maggior parte dei casi fa persino bene alla salute.
Tutto assolutamente vero. Come dite, ci sono fratelli e fratellastri. Intendo dire che la risata nutriente è tutt'altra cosa da quella che è uno spreco di energie. Un certo tipo di riso, e certamente le sarà capitato, è spossante, può farle male la pancia.
Sì.
Infatti popolarmente non si dice ridere a crepapelle. Sorridere invece è sempre, e profondamente, me lo consenta, vivi a pelle. Una carica salutare e rigenerante. Ha mai sorriso al suo fegato?
Dovrei pensarci su. Così su due piedi dovrei rispondere di no. Forse ho sorriso allo specchio quelle poche volte che mi piacevo e mi approvavo.
Ebbene, esercitando l'arte del sorriso, può piacersi sempre.
L'arte del sorriso? Si spieghi meglio, per favore.
Gli antichi taoisti conoscevano il segreto dell'energia interna, una forza intelligente che il Tao definisce con il nome di meditazione del sorriso interiore. Quando sorridi alle persone, ti rispondono sempre positivamente. La stessa cosa avviene per gli organi. Se sorridi agli organi, questi risponderanno in modo migliore ogni giorno. Iniziamo quindi con il sorridere ai nostri organi per una perfetta salute.
Molti anni fa negli Stati Uniti conobbi Mantak Chia, il Tao She, il maestro di Tao che ha divulgato la meditazione del sorriso interiore. Ricordo di avergli chiesto come sia possibile sorridere in alcuni momenti, e non può negare che ce ne siano vari nel corso della vita. Di questi tempi, poi, di difficoltà per tutti.
Beh, le avrà risposto di concedersi qualche minuto di rilassamento per fermarsi, concentrarsi sul respiro senza modificarlo e di massaggiare con gli indici delle mani gli angoli della bocca verso l'alto. Provare per credere. Ci si solleva in ogni senso.
Proprio così. Guardi, sorrido al solo ricordo. Ma magnifico stare con lei. E sorridere è contagioso. Rende attraenti, cambia il nostro umore, tira la pelle del viso e ci fa sembrare più giovani.
Altro che sembrare. Sorridere è una droga naturale. Fa rilasciare nel corpo le endorfine, rimedio naturale al dolore e al cattivo umore. Aiuta il sistema immunitario a funzionare meglio e si ha una riduzione misurabile della pressione sanguigna.
Se non ci si riesce, cosa si può fare oltre massaggiare gli angoli della bocca verso l'alto?
Possiamo cominciare dal nostro viso che ci sorride o dai visi di altre persone che ci sorridono. Sentiamo questa energia positiva che ci rilassa a partire dalla fronte, tra le sopracciglia per rilassare gli occhi, poi tutta la faccia, naso, bocca, mandibola, mascella, fino al collo. Continuiamo a scendere, sorridendo alla ghiandola del timo, situata a livello dello sterno, e sentiamo la vibrante di energia. Sorridiamo al cuore. Sentiamo quanto amore è contenuto nel cuore. Sorridere al cuore scioglie le emozioni negative di astio, arroganza, durezza. Sorridiamo ai polmoni. Sorridere ai polmoni scioglie le emozioni negative di tristezza e depressione. Sorridiamo al fegato e si sciolgono le emozioni negative legate alla rabbia. Soffermiamoci bene sui reni, che possiamo anche massaggiare con i pugni chiusi, premendo con le nocche. Lì viene spesso ad accumularsi l'emozione negativa della paura. E la paura è causa di tanti blocchi. Continuiamo a passare in rassegna tutti gli organi: il pancreas, la milza, il tratto digestivo, dall'esofago allo stomaco fino all'intestino tenue e crasso, la vescica, gli organi genitali. Non trascuriamo nulla, senza il timore di sentirci ridicoli. Giochiamo come fanciulli senza inibizioni, viaggiando col sorriso nel nostro corpo. E per concludere concentriamo tutta questa forza nel magazzino di energia presente sotto l'ombelico. Infine, avvolgiamo di sorriso l'interno e l'esterno del nostro corpo. Come si sente?
Molto meglio, davvero. Mi sembra di essere più leggera.
Succede quando si distribuisce meglio il respiro. Ogni tradizione ha le sue tecniche. Un medico indiano, Madan Kataria, insegna Asia Yoga, lo yoga della risata. E per chi pensa sia solo esotismo orientale, va detto che qui in Italia Claudio Mencacci, professore e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Fatebene Fratelli di Milano, spiega come è dimostrato clinicamente che le persone positive hanno più capacità di godere di buona salute e di avere successo nella vita professionale e relazionale.
Davvero? E chi influenza il sorriso secondo l'antica mitologia?
Beh, non certo la luna, che ha un carattere davvero instabile.
Lunatico.
Appunto. Né Venere, che col figlio Amore combina pasticci, come dire...
Venere.
Figuriamoci poi Marte, il dio della guerra e di ogni atteggiamento duro, rigoroso, marziale. Diana è troppo indaffarata a rincorrere e a cacciare animali. Mercurio poi, con quelle alucce sui calzari e sull'elmo, non sta mai quieto e fa brulicare la mente. E che dire di Nettuno, solo preso ad agitare le acque, e di Urano e Plutone che giocano col fuoco nelle viscere della Terra.
Dunque
il re degli dei, al mio caso, Giove, che nonostante una moglie difficile e puntigliosa come Giunone, riesce a sorridere persino quando scaglia saette per rimettere ordine tra tutti coloro che si azzuffano e li trasforma appunto in...
Gioviali.
Vorrei infine aggiungere che sono l'unico sopravvissuto al crollo della Torre di Babele.
Sì.
Intendo dire che da quel momento in poi si narra che un incredibile numero di linguaggi diversi abbiano provocato difficoltà di comprensione tra gli uomini. Ma per fortuna in non poche situazioni li ho fatti comunicare. Non c'è razza, né religione, né tradizione che crei differenze per il sorriso.
Questo stato di leggerezza mi riporta alla mente il sorriso dei santi, degli angeli, dei mistici, dei grandi illuminati. Il sorriso è la più breve distanza tra le persone. Persino dai dipinti e dalle statue ha su di noi un'influenza salutare.
Gesù esortava a tornare fanciulli. E se pensiamo a un bambino, la prima immagine che arriva chiara è proprio la forza dell'energia del suo sorriso. Ha mai letto nelle sacre scritture di profeti che se la ridacchiano?
No.
Io lavoro nel profondo, come accennavo all'inizio. Il Buddha, il cui sorriso è modello, fu chiamato anche per questo il risvegliato.
Mi viene in mente un grande esempio di praticante del sorriso, San Filippo Neri. Infatti, per il suo carattere burlone, fu anche chiamato il giullare di Dio, il santo della gioia.
Era un sacerdote straordinario. E riusciva a far sorridere persino i più duri tra i suoi ragazzacci meravigliosi, dicendo loro: state buoni se potete.
State buoni se potete.
Fratelli, state allegri, ridete pure, scherzate finché volete, ma non fate peccato.
Ho letto che il sorriso è la misteriosa preghiera degli angeli.
Gli angeli sono il sorriso di Dio che ci vigila e protegge.
Praticamente vuol dirmi che l'obiettivo più importante della vita è tornare al sorriso di quando, neonati, iniziamo a comunicare con quanto ci circonda.
Giacomo Leopardi, un grande poeta che non è certo diventato famoso per il buon umore, scriveva che chi sa ridere è padrone del mondo.
Sorrido perché mi è tornata alla mente una fiaba.
Me la racconti?
Ma se vuole, ma... probabilmente già l'avrà ascoltata in qualche modo e in qualche tempo.
Le storie che insegnano sono sempre piacevoli e se riascoltate, molto più efficaci.
E c'era una volta, perché c'è sempre e ci sarà ancora, una donna che si sentiva sempre infelice. Sembrava una massaia come tante altre, ma ogni cosa le appariva più faticosa, più difficile delle altre. Questa cucina è un pavimento impossibile, pensava agitandosi mentre lavorava in terra. Si muoveva così a scatti che finì con l'inciampare nel secchio, rovesciando di nuovo l'acqua in terra. Oh no, dovrò ricominciare tutto da capo. Povera me! Esclamò togliendosi la scarpa bagnata. Era così presa dalle sue lamentele che non si accorse di aver dimenticato un bel pezzo di sapone di Marsiglia in terra. Patapomfete! E scivolando cadde. Ah, sono proprio infelice! Povera, povera me, ho tutto contro! Ho dimenticato di mungere la capra. E le uova delle galline? Rialzandosi a fatica, si diresse zoppicando fuori nell'aia. Fece qualche passo, poi si fermò e con le mani sui fianchi, dopo un rapido sguardo al da farsi, decise di non far nulla. No, o meglio, le suggerì un pensiero. Ci voleva un rimedio. Un rimedio per trasformare tutte quelle calamità esterne. Il saggio della capanna, ma le avrebbe sicuramente consigliato il talismano giusto. Camminando sul pavimento saponato, recuperò la scarpa rimasta in cucina, prese lo scialle e corse verso il bosco. Il saggio della capanna sedeva con le gambe incrociate all'ombra di un albero. Sembrava dormisse. La massaia infelice fu così preoccupata di svegliarlo che sobbalzò non appena lui le disse soltanto «Buongiorno». Raccontò gesticolando tutti i suoi drammi, poi quando proprio non le venne in mente più alcun guaio da raccontare, concluse con «Capisce! Allora!» Il saggio non si era mosso da quella posizione ed era rimasto in silenzio durante tutta quella tiritera. «Che silenzio insopportabile!» pensò la massaia, che aveva fretta di una risposta. Finalmente, proprio quando stava già per andarsene, il saggio della capanna parlò. Togli le galline dal pollaio e mettile in cucina. La poverina, si fa per dire, rimase un attimo interdetta, poi via! Corri! Percorsi la strada del bosco, entrò in casa, riscivolò, riuscì, inciampò nello scialle. Presto! Dio mio, dov'è il mio pollaio? Ah, sì, a destra. No, là c'è la stalla. Ah! Finalmente salva, pensò tirando un lungo respiro e appoggiandosi alla porta della cucina. Ma il sorriso le si spense sulle labbra non appena abbassò lo sguardo. Due uova nel sapone. Una gallina era saltata sulla sedia da poco impagliata. L'altra si stava bruciando le penne vicino al camino. I guai aumentavano. Portandosi la mano alla fronte, smise di tenersi e riscivolò in semispaccata. Riprese lo scialle e corse via. Cortile, strada del bosco, destra, sinistra, centro. Ecco lì l'albero d'olivo e la capanna del grande saggio. Bla 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 bla. Capisce? Allora! «Ha dei conigli?» chiese il saggio senza scomporsi. E la massaia annuì in modo vistoso, come a dire «Ma le sembro una senza conigli!» «Toglili dal cortile e portali in cucina!» Quasi il saggio non aveva neanche finito di pronunciare l'ultima parola che la donna era già fuggita via. «Corri! Strada del bosco, cortile, entrata di casa, riscivolò, riuscì, inciampò nello scialle, presto! Dio mio, dov'è il cortile? Destra, sinistra, centro, paf! Ecco la conigliera! Non si apre! Clac, clac, stong!» Prese i due conigli per le orecchie e rientrò portandoli in cucina. Ah, finalmente salva! Ma ancora una volta il sorriso le si spense sulle labbra. L'acqua saponata aveva bagnato la farina diventando colla ed un coniglio non riusciva più a staccare la zampa destra da terra. L'altro, muovendo il naso, aveva individuato il sacco delle carote e... patatrac! Tutte in terra. Riguadagnata l'uscita, riprese a correre. Cortile, strada del bosco, destra, sinistra, centro. Ecco lì l'albero e la capanna del saggio. Bla 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 bla. Capisce? Allora! Questa volta il saggio non si fece attendere. È una capra che manca dentro la tua cucina. Corri! Strada del bosco, cortile, casa. Nonno, cortile! Dov'è la capra? Eccola! Perché non vuoi entrare? Vieni, bella, vieni! Dlon. E mentre quel campanaccio suonava, infastidendola, anche la capra fu trascinata dentro la cucina. Ah, finalmente salva! Ma questa volta non riuscì neanche a fare il sospiro di sollievo. La capra le stava già mangiando lo scialle, poi la paglia della sedia, mentre da lì scappava la gallina rovesciando il sale sulla farina, ormai colla col coniglio incollato. Corri, corri! Il saggio era sempre lì. Sembrava aspettarla. Togli le galline dalla cucina. Corri, corri, via le galline! Co, 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 co. Non appena tornata nel pollaio, le galline deposero le uova. La massaia infelice era stata così presa dalla fretta e dalle preoccupazioni che aveva dimenticato di mangiare. Buono l'uovo appena fatto. Tornò in cucina tutta soddisfatta, leccandosi ancora le labbra. Oh no, povera me! Lo spettacolo desolante che le si presentò non appena varcò la soglia della cucina la fece ripiombare immediatamente nello sconforto. Corri, corri! Il saggio era sempre lì e sembrava aspettarla. Togli i conigli dalla cucina. Corri, corri! Riprese i conigli per le orecchie e li rimise nella conigliera. Oh, ma come sono belli i conigli vicini e innamorati! Non me ne ero mai accorta. Con un grande sorriso e con la mano poggiata romanticamente sul cuore, tornò nella sua cucina. Oh no! Povera, povera me! La capra masticava soddisfatta la paglia della sua ex sedia nuova. Corri, corri! Il saggio era sempre lì. Sembrava aspettarla. Togli la capra dalla cucina. Corri, corri! Via la capra! Perde latte! La massaia infelice cominciò a mungerla soddisfatta, serena, con movimenti precisi e armoniosi. E se con questo latte preparassi delle formagelle da vendere? Non aveva mai pensato così tranquilla. Si diresse verso la casa, poi entrò in cucina. Ma com'è grande la mia cucina! Una bella pulita e un meritato riposo. Spense la candela e si addormentò felice. Il sorriso del saggio, che si alzava per rientrare nella sua capanna, sembrava significare: finalmente ha scoperto che era già felice.
Grazie, ci voleva proprio. Oggi persino io sono praticato in fretta.
E non so se sa quanto sia usato lo smile nella comunicazione odierna, nei messaggi SMS, nelle chat alla fine di una mail e sui social network addirittura se ne abusa. La faccina sorridente ha un numero incredibile di varianti chiamate emoticon.
Ah sì, sì, certo che lo so. Era il 1963 quando l'artista americano Harvey Ball mi fece quello schizzo. Creò un cerchio di colore giallo, due punti neri a indicare gli occhi e un arco verso l'alto a indicare il sorriso. Il disegno fatto dal fanciullo che è in lui, semplice ed efficace come il sorriso di un bambino.
È stato davvero piacevole incontrarla da vicino. Dovremmo vederci più spesso, almeno una mezz'ora al giorno. Mi sembra ormai chiaro che il sorriso è un formidabile strumento di comunicazione con le altre persone, ma è anche un ottimo strumento per imparare a comunicare con noi stessi.
Ne è convinta?
Secondo me, guardi, si vede persino dalla radio.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Maria Rosaria Omaggio ha incontrato il sorriso. Il sorriso era Laura De Luca.